Radio Nuova Trieste presenta Tempo di preghiera. A cura del professor Don Pietro Zovatto.
Il 29 aprile la liturgia ci ricorda Santa Caterina da Siena e ha come titoli particolari, che poi sono i suoi carismi che ornavano il volto di questa donna totale di Dio, Vergine e Dottore della Chiesa e anche Patrona d'Italia. Era nata nel 1347 a Siena da Jacopo Benincasa. Era l'ultima di una famiglia numerosissima, una ventina e più di figli. Oggi difficilmente si trovano 20 coppie, i quali, sommando tutti i loro figli, arrivano al numero di 20. Allora la biologia era molto ricca, anche se poi le malattie seminavano dolori e sterminio tra la povera gente in particolare. All'età giovanissima di 15 anni decide di farsi domenicana, terziaria domenicana, ed era anche provvista dei voti, quindi era una religiosa a pieno titolo e si fa sorella tra le mantellate della misericordia della sua città. Aveva ricevuto le stigmate dal buon Dio, vedendo il suo fervore religioso e l'intensità della sua vita spirituale, ma aveva ugualmente chiesto la grazia affinché queste piaghe restassero nascoste e non potessero apparire all'esterno. Quindi anche lei era la copia di un padre pio di Petralcina, però le sue piaghe erano opportunamente occultate secondo il volere di Dio. Non aveva potuto certamente avere il pedagogo in casa e non c'erano certamente scuole adatte per il popolo. Siamo nel 1300 e quindi lei viene considerata illetterata. Non conosceva l'alfabeto, non sapeva scrivere, però sapeva dettare le sue lettere con una tale foga, con tale entusiasmo e con tale proprietà di linguaggio che opportunamente passano nella letteratura italiana per lo slancio femminile incontenibile e ispirato di questa donna veramente speciale e particolare nelle mani di Dio. In questo periodo si consuma anche una specie di sisma. Il papato, non sentendosi sicuro a Roma, fugge ad Avignone, dove ha un territorio politico, per mantenere almeno formalmente la libertà religiosa e l'indipendenza dell'istituzione ecclesiastica. Comunque i papi in questo periodo sono tutti francesi ed esercitavano il loro potere in questa maniera. È difficile entrare nelle discussioni di questo periodo. Certo che la Chiesa era attraversata da moltissime tensioni, da tantissime contrapposizioni, fra coloro che desideravano e auspicavano che il Papa ritornasse nella sua sede di Pietro, dove sia San Pietro sia San Paolo erano stati martirizzati, e idealmente il papato continuava almeno nel diritto e nella capacità di governo, che poteva influenzare quello civile, il diritto romano, che si erge come grande e sovrano per tutto il Medioevo e fino ai nostri giorni, magari mutuato dal diritto romano, da Graziano con le sue decretali, e poi anche dall'elaborazione curiali della Roma papale. Di lei, oltre le lettere che sono importantissime, si possono leggere nelle antologie, quelle che sono sensibili all'afflato religioso della nostra critica e della nostra lingua, il dialogo della Divina Provvidenza. È un capolavoro mistico la grande capacità che aveva questa donna di immedesimarsi in comunione piena con Dio e di trasmettere questa sua esperienza interiore della morte e della risurrezione di Cristo in maniera impareggiabile. Però prima di diventare santa ha dovuto aspettare moltissimo tempo, e ovviamente poi in epoca recente Pio XII nel 39 la fa patrona d'Italia, e in questo senso si favoriva in qualche maniera indiretta anche il regime che in quel periodo governava l'Italia, tranne che questa benefica influenza non fu ascoltata dai reggitori di quel periodo. L'Italia, avendo avuto delle restrizioni economiche dalla Francia, dall'Inghilterra e da altri stati, si trovava nella situazione di non restare isolata politicamente, e ovviamente cadde tra le braccia del regime che sta a nord dell'Italia. Comunque, proclamandola patrona d'Italia, si faceva una grande opera di opportunità culturale, spirituale e indirettamente anche politica, perché si voleva evidenziare una donna che certamente ha avuto il grande merito di influire sul papato e da Avignone farlo ritornare a Roma. Furono le sue pressioni benigne, le sue penitenze, le sue previgenze, i suoi carismi a premere sul papato avignonese e farlo ritornare a Roma. È chiaro che la storiografia francese parla bene del papato avignonese, quella italiana è notevolmente più critica nei suoi riguardi e lo considera come un esilio di un uomo che era fuori posto, e il principato avignonese, questo territorio abbastanza esteso, fu incamerato immediatamente nell'89 dalla rivoluzione francese. Fortunatamente la Chiesa, con la pace di Vienna del 1816, non ha mai reclamato la proprietà di questo ex stato pontificio. Questa santa poi, da Paolo VI, il grande Papa, oggi santo, l'ha insignita del dottore della Chiesa per il 4 ottobre nel 1970. Anche questo ha spinto vieppiù l'Italia ad ornarsi di questo fiore spirituale, di questa gemma di alabastro, di questo girasole che ha saputo veramente governare il suo secolo. Forse la lode più grande l'ha data un letterato, Giovanni Papini, il quale nel suo grosso volume Santa Caterina da Siena la considera l'unico uomo del XIV secolo, e noi diciamo che Santa Caterina da Siena ha raggiunto la maturità spirituale pur essendo sprovvista della cultura tradizionale degli umanisti e del Rinascimento poi italiano, ornando di questa bella gemma, di questo petalo candido, tutta quanta la cristianità italiana e mondiale.
Radio Nuova Trieste ha presentato Tempo di preghiera. A cura del professor Don Pietro Zovatto.